Buongiorno a tutti amici di Visione TV, ben ritrovati con il personaggio del giorno. Oggi siamo in compagnia di Paolo Gulisano. Buongiorno Paolo.
Buongiorno a tutti e
Ciao
grazie
Paolo.
dell'invito.
Ma figurati, grazie a te per aver accettato. Allora, noi partiamo con l'intelligenza artificiale per presentare tra l'altro il libro di Paolo che vedremo tra pochissimo, ma per introdurre la questione legata all'intelligenza artificiale voglio partire da una notizia di cronaca, ossia dalle recentissime dichiarazioni del magnate poliedrico e visionario Elon Musk che ha dichiarato che entro la fine del prossimo anno i modelli di intelligenza artificiale supereranno l'intelligenza umana. Partiamo da qua, Paolo, per parlare proprio di intelligenza artificiale, perché tu hai dato alle stampe con Idrovolante questo libro, Imperativo tecnologico, la sfida etica dell'intelligenza artificiale. E prima di sapere da te se effettivamente ha ragione Musk e se questi modelli di intelligenza artificiale sono destinati alla singolarità tecnologica, non soltanto eguagliare, ma addirittura a superare l'intelligenza umana già a partire dalla fine del prossimo anno, vorrei chiederti perché questo titolo, perché imperativo tecnologico?
Perché nel caso dell'intelligenza artificiale, ma anche di altre questioni, anche di tipo etico, emerse nel corso degli ultimi anni, siamo di fronte a una sorta di imperativo tecnologico, cioè ciò che è tecnicamente possibile è sempre comunque da farsi, senza porsi domande, senza chiedersi se sia anche moralmente lecito o meno. Davanti a molti progressi della scienza applicata, cioè della tecnologia, non ci si pone assolutamente questo problema. Se si può fare, se è tecnicamente possibile, lo si deve sempre e comunque fare. Quindi un imperativo tecnologico. Questo pone però delle questioni, delle domande. Il sottotitolo del libro è appunto La sfida etica. Perché una sfida etica? Perché, almeno dal mio punto di vista, come anche di altri studiosi che hanno riflettuto su questa questione, non sempre ciò che è tecnicamente fattibile è anche eticamente lecito, possibile, moralmente. Ecco, quindi è il caso di farsi queste domande, non di procedere veramente come un tornado, come sta accadendo in questi ultimi anni. Per cui davanti all'emergere della questione dell'intelligenza artificiale, con anche queste uscite, non ultima quella di Elon Musk, poi se avremo tempo in questa nostra chiacchierata parleremo di un altro grande fautore dell'intelligenza artificiale, della rivoluzione dell'intelligenza artificiale, cioè Klaus Schwab. Ma appunto, davanti a questo entusiasmo, anche sempre più condiviso, a molti livelli, anche a livello, diciamo così, di opinione pubblica, ci sono pochissime voci, diciamo, perlomeno allarmate, che contestino o che pongano dei dubbi su questo, io ho voluto dire la mia. Anche nella mia veste di medico, io sono un medico, un epidemiologo, e ahimè, io vedo tra i miei colleghi nella classe medica un grandissimo entusiasmo per l'intelligenza artificiale, forse perché ci si illude che ci sarà da lavorare meno, o forse perché soprattutto ci saranno meno responsabilità di fronte magari anche agli errori, quindi la colpa non sarà del medico, ma dell'algoritmo che ha fatto una certa diagnosi e che ha emesso un certo tipo di terapia. Per cui di fronte a questo fenomeno così impetuosamente emergente, io ho ritenuto di fare una riflessione appunto a partire da questo concetto di imperativo tecnologico. Ma è proprio vero che tutto quello che è tecnicamente possibile lo si può anche fare?
Nel tuo libro citi diverse volte Noam Chomsky, in particolare c'è una sua affermazione, per cui non bisognerebbe parlare di intelligenza artificiale, ma semmai di un software per il plagio, e che non bisognerebbe neanche utilizzare questa espressione coniata da McCarthy, ossia intelligenza artificiale, sono concordi diversi ricercatori, anche insomma ingegneri, esperti di machine learning, per cui è un pochino subdola e sembra anche voler far passare già il concetto che l'IA sia effettivamente senziente, sia intelligente. Perché questa citazione di Chomsky? Concordi con questa sua affermazione, e quindi sei anche d'accordo o meno con quanto abbiamo visto, con insomma l'entusiastica dichiarazione di Elon Musk sul fatto che la singolarità tecnologica possa avvenire addirittura entro la fine del prossimo anno?
Certo, ho citato Chomsky proprio perché si tratta di un personaggio molto particolare, quasi sempre controcorrente su molte questioni, molti temi, e anche su questo, sulla questione dell'intelligenza artificiale, ha voluto andare controcorrente, a mio avviso, in modo condivisibile, soprattutto per questa precisazione molto importante, che in effetti è semplicemente un software per il plagio, perché di fatto ciò che viene chiamato intelligenza artificiale è una sorta di grande, enorme banca dati, quindi quello che occorre per costruire, intelligenza artificiale, avere dei computer sufficientemente potenti, e in effetti lo stanno diventando sempre di più, in grado di analizzare miliardi di dati e di elaborare, delle valutazioni. Ma tutto questo è intelligenza? Chomsky giustamente dice no, l'intelligenza non è semplicemente l'elaborazione di dati, è un'attività molto più complessa. Però perché è entrato così nell'uso normale intelligenza artificiale? Proprio perché comunque è un nome, è come sempre una questione anche di brand, no? Propagandistici, è un nome che fa colpo e poi davvero, purtroppo stimola anche l'idea nelle persone, un po' sempre un po' intellettualmente pigre, stiamo diventando sempre più pigri nel ragionare, nel pensare, eccetera, e quindi l'idea che ci sia qualcun altro, una macchina pressoché perfetta, che pensa al nostro posto, che decide al nostro posto, è molto comodo, e quindi si pensa che anche questo tipo di tecnologia sia una tecnologia che ci consenta di vivere in maniera più comoda. Di fatto la tecnologia, il discorso appunto va lontano, è sempre stata presentata come qualcosa di utile e importante, proprio perché da sempre ha alleviato la fatica dell'uomo, dello spostarsi, dei mezzi di locomozione, alle modalità industriali per cui ciò che prima faceva l'operaio viene fatto sempre di più dalle macchine, e questo va bene, certamente è stato un aiuto all'uomo, quindi non si rimpiange il tempo delle carrozze a cavalli, va bene girare con automobili, aeroplani, eccetera. Tuttavia, anche qua c'è un limite, come si diceva prima, è sempre lecito, nella ricerca giusta di un modo più comodo di vivere, però siamo arrivati a questo tipo di limite, cioè il limite del mi faccio aiutare a pensare. Quindi, mi faccio aiutare a lavorare, a sollevare i carichi, eccetera, siamo arrivati al mi faccio pensare da qualcun altro, mi risparmio la fatica di pensare. Allora, l'intelligenza artificiale viene comunque di solito proposta in questa accezione positiva, cioè ci sarà qualcuno che ci aiuta a fare tutto, ma si tratta poi alla fine di una sostituzione, dell'umano. Sostituzione che parte dalla imitazione, no? È un po' una forma, giustamente appunto, dice Chomsky, il software per plagio. Il plagio cos'è? L'imitazione, no? Il rubare ad altri, l'imitazione. Ma in questo caso è proprio l'imitazione dell'uomo, l'imitazione del cervello umano, qualcosa di estremamente raffinato, elevato. Non c'è in natura, anche in altri animali, un cervello come il nostro, e qui c'è questa sfida del volere imitarlo, no? D'altra parte, se ci pensate, uno dei padri dell'intelligenza artificiale, il famoso Alan Turing, no? Questo scienziato inglese, di cui parlo nel libro, perché lavorava appunto per lo spionaggio britannico, per questi progetti di decodificazione dei codici dei nazisti, e che questa codificità tratta un celebre film che si chiama non a caso The Imitation Game, il gioco dell'imitazione. Ecco, ripeto, si impara molto anche per imitazione, ovviamente, l'uomo è fatto così, impara anche per imitazione. Però, ripeto, ancora una volta c'è da prendere seriamente in considerazione il concetto di limite. C'è un limite a tutto. E l'uomo è cresciuto col tempo anche rispettando determinati limiti. Quelli che hanno questa visione quasi ebra dell'intelligenza artificiale non vedono più, non conoscono più il concetto di limite.
A proposito di Schwab che citavi prima, in che modo la quarta rivoluzione industriale cambierà il volto della società, ma anche la fine dell'essere umano stesso? Tu parli ampiamente della quarta rivoluzione industriale, citi Schwab, World Economic Forum e tra l'altro analizzi anche diversi passaggi delle sue opere. Per tanto tempo i media mainstream hanno cercato di far passare l'idea che la quarta rivoluzione industriale, soprattutto la dottrina del grande reset, fossero l'ennesima teoria cospirazionista. Poi basta insomma prendere le stesse opere di Schwab, seguire una delle sue conferenze, un panel durante World Economic Forum, per rendersi conto che in realtà è tutto nero su bianco, è tutto alla luce del sole. Quindi in che modo la quarta rivoluzione industriale rischia di rifeudalizzare la società e di mutarne completamente il volto?
Certo, Schwab è proprio il procuratore della quarta rivoluzione industriale. Mi ha scritto prima del Covid, poi durante il Covid ha parlato appunto della pandemia in maniera anche estremamente cinica di fronte alle persone, migliaia di morti che c'erano, dicendo che comunque era una grande opportunità, era un'occasione per dare una fondamentale accelerata a questo processo. Schwab è stato per molto tempo semplicemente un'eminenza grigia, quello che noi definiamo un'eminenza grigia, stando un passo indietro, no? Rispetto alle grandi poteri, alle figure decisionali, eccetera. Da qualche anno invece lui, e ovviamente il World Economic Forum, è uscito decisamente allo scoperto, proprio perché si è passati dalla teoria all'azione. E quindi la quarta rivoluzione industriale lui l'ha proclamata. Ha proclamato che è cominciato, siamo in atto, e piaccia o no, nel libro io ho sottolineato questo passaggio, in cui appunto parla dell'intelligenza artificiale all'interno della rivoluzione industriale, che dice che piaccia o no, questo è il nostro futuro. A me non piace sentirmi dire della serie ti piace o no, è così, punto e basta, parliamo. Però Schwab ha veramente appunto proclamato la quarta rivoluzione industriale, che appunto è la rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Prima è sempre energetica comunque la rivoluzione industriale, ha cambiato, diciamo così, i metodi di produzione. Quindi la prima rivoluzione industriale era quella del vapore, la seconda quella dell'elettricità, la terza quella del digitale, e alla fine siamo arrivati alla quarta rivoluzione industriale, che deve cambiare tutto, deve cambiare appunto il modo di produrre. E qui vorrei ricordare a chi si entusiasma per i giochini, tra virgolette, della rivoluzione industriale, che rischia fortemente di perdere il posto. Si calcola che verranno persi centinaia di migliaia di posti di lavoro, perché non serviranno più nelle banche, negli uffici, penso, temo anche nell'assistenza, nella medicina, non saranno più così necessari i medici, e sostituiti appunto da algoritmi. E quindi uno potrebbe dire cosa farà tutta questa gente a spasso, ma sappiamo che poi la quarta rivoluzione industriale vedrà anche l'era della quarta rivoluzione industriale vedrà un calo netto demografico, che è un'altra cosa che queste persone auspicano e per la quale lavorano. Quindi cambierà tutto, e l'intelligenza artificiale sarà funzionale per il modo di lavorare, per il modo di comunicare, Sul web stesso entra nel dettaglio, in internet delle cose, la connessione totale. E tu, Enrica, dicevi giustamente qui fino a 4-5 anni fa, se uno parlava ad esempio di microchip, gli davano del matto, del visionario, del complottista, ma invece è proprio Schwab che parla di microchip da introdurre per come dire, avere un controllo sulle persone, che lui dice, lui naturalmente tutti quelli che condividono questa idea, sarà funzionale alla sicurezza, non solo perché sapere dove si trova una persona, così nessuno si perde più, magari il nonno con l'Alzheimer viene ritrovato perché ha il microchip, ma anche per controllare, che so, il livello di glicemia nel sangue di una persona, di un diabetico, e il microchip rileva il valore sbagliato, ballato, se stai mangiando troppo, ti ferma. Ecco, quindi perdita progressiva della libertà, soppiantata da sicurezza, cioè l'intelligenza artificiale viene spacciata come uno strumento importante di sicurezza, controllo. Abbiamo tutti i dati, possiamo processare tutti i dati che riguardano ognuno di noi, io so come stai, so cosa mangi, so cosa fai, dove ti muovi, quanto consumi di calorie, tutto, e quindi tutto questo io poi lo utilizzo, queste conoscenze, questi dati, per il tuo bene, ci dicono che per il nostro bene. Lo Stato, gli Stati che commerceranno, che utilizzeranno questi sistemi, saranno i veri e propri security state, stato di sicurezza, dove io ti garantisco la sicurezza. Tu mi cedi quote di libertà personale, cedendole sempre di più, ma io in cambio ti garantisco la sicurezza, che puoi stare sicuro, puoi vivere sicuro, puoi lavorare sicuro, ti puoi spostare in sicurezza, eccetera. Quindi questi stati di sicurezza che saranno degli scenari, diciamo così, veramente preoccupanti, totalitari, diciamolo il nome, l'aggettivo totalitario.
Beh, direi che lo abbiamo visto comunque durante la pandemia, che la popolazione alla fine arriva a cedere volontariamente i propri diritti, la propria libertà, fino anche quella di espressione, la propria privacy, pur di sentirsi sicura. In questo caso anche quello che riguarda l'intelligenza artificiale, oltre alla sicurezza anche la comodità. Prima citavi proprio i tuoi colleghi che da un lato presumono di essere indispensabili e quindi non verranno soppiantati e spazzati via dall'intelligenza artificiale, dall'altro pensano che probabilmente la loro vita, in questo caso anche la loro vita professionale, sarà più comoda, più easy attraverso proprio l'utilizzo di queste machine learning. Nel tuo libro tu parli dei diversi ambiti, campi di applicazione dell'intelligenza artificiale, da quelli militari a quelli culturali, arrivando a quelli medici. Vorrei partire brevemente vedendo, analizzando con te quali sono questi campi, e poi vorrei focalizzarmi proprio su quelli sanitari, medici, che hai già accennato, ma vorrei poi vederli meglio.
Sì, sono molte le applicazioni di questi appunto sistemi. Proviamo a sospendere il termine intelligenza artificiale, ma sapete di cosa si sta parlando. Di questi sistemi di calcolo, no? Per quasi ogni attività ci saranno sistemi di calcolo, perché tra l'altro c'è una parola quasi magica, no? Che viene usata, algoritmo. Algoritmo non significa nient'altro che processo, percorso di calcolo. Quindi sono calcoli che verranno utilizzati sostanzialmente facendo convogliare su dei sistemi di valutazione, di processo di tutti questi dati, le informazioni. Per questo anche l'internet delle cose, no? E qui adesso si sta sempre di più parlando, quindi strumenti dall'automobile anche agli elettrodomestici connessi, che possono fornire dati, e quindi questi dati vengono elaborati, processati, e poi l'algoritmo ti sforna un qualche cosa per cui tu appunto hai delle risposte. È molto inquietante anche l'uso militare, d'altronde qua c'è già l'applicazione, i droni, questo, il drone è appunto un aereo senza pilota che si sposta, che può portare, abbiamo visto anche in me recentemente, nel conflitto tra la Russia e la NATO, possono bombardare, possono essere carichi di esplosivo, possono controllare capillarmente il territorio, eccetera. Quindi l'uso militare è molto, molto preoccupante. Tra l'altro io cito nel libro, appunto, a partire da una citazione di Schwab stesso. Schwab riconosce un grande personaggio come James Giordano, che è un neurologo americano, uno studioso di neuroscienze, che lavora, guarda caso, per l'Università di Georgetown, che è un'università gesuita, e allo stesso tempo collabora con col Pentagono, quindi collabora con l'esercito americano e collabora con la compagnia di Gesù. Una situazione un po' particolare. E Giordano ha detto, scritto, che il Genova è il campo di battaglia del futuro. Quindi possiamo immaginare come queste scoperte, che possono essere fatte grazie anche ai sistemi di calcolo e di elaborazione dell'intelligenza artificiale, possono, che tipo di applicazione ci possono essere in campo militare. Quindi guerre che saranno sempre meno lontane dal modello di guerra tradizionale. Appunto, il conflitto russo-ucraino è ancora una guerra tradizionale, forse sarà l'ultima, perché nel futuro si vorrà e si metteranno in atto altri tipi di strategia militare, e forse si passerà da scontri tra eserciti contrapposti invece a modelli, diciamo così, di forze armate sempre più poliziesche, sempre più simile ad una polizia che non all'esercito tradizionale. Quindi questo tipo di applicazioni sono veramente preoccupanti. E poi tu accennavi, Enrica, anche alle applicazioni mediche, e anche qua gli entusiasmi della classe medica sono soprattutto per le diagnosi, perché appunto ci sarà l'algoritmo che, di fronte ad una serie di sintomi, tu dici non tanto al medico, ma dici alla macchina che tipo di sintomi riscontri, e poi la macchina ti fornisce poi la diagnosi e la terapia. E quindi anche qua il fattore umano viene totalmente soppiantato. Fattore umano, che è anche il fattore dell'esperienza, della clinica, della visita, eccetera. Ma qua appunto si tratterà di macchine che possiedono un'enorme banca dati, perché ripeto ancora una volta, è solo questione di possesso di dati, conoscenza di dati. Se nei dati che la macchina ha nella sua memoria c'è una serie di sintomi, una serie di segni, eccetera, eccetera, fare elaborazione, dice, questo secondo me è un inizio di infarto, però anche qua le macchine possono assolutamente sbagliare. Quindi soprattutto, ma non solo, in campo medico non ci si potrà mai soppiantare l'aspetto umano, l'aspetto appunto non, come dire, semplicemente umano nel senso di empatico e così via, ma proprio perché l'esperienza, che non è solo tanto da aver accumulato dati, di prendere visione della determinata della realtà del paziente, può portare invece a decisioni più appropriate. Qua invece è veramente la, non dico la banalizzazione, ma una semplificazione estrema dell'arte medica, della salute. Io direi che però purtroppo questo è stato già fatto, come dire, una sorta di sperimentazione, perché di fronte, cioè non solo per la pandemia ma anche per altre situazioni, ci sono già i protocolli codificati, no? Il più famigerato era quello della tachipirina e di attesa, quindi una risposta uguale per tutti, anche di fronte appunto a persone diverse, con storie diverse, con analisi diverse, con caratteristiche personali diverse, ma uguale per tutti la stessa diagnosi, perché dice inserisci appunto nel programma, dici, cosa c'hai? Il tampone positivo, benissimo, allora tachipirina e vigile attesa, senza tener conto di tutto il resto. E abbiamo visto come questa medicina dei protocolli abbia clamorosamente fallito. Non era un fallimento per uno sbaglio, molto probabilmente era in realtà l'obiettivo perseguito, però appunto l'esito di questa standardizzazione dell'arte medica, e appunto con l'intelligenza artificiale si arriverà al massimo della standardizzazione, credo sia molto ma molto pericolosa.
Anche gli psicologi e gli psicoterapeuti rischiano di essere soppiantati dall'IA all'interno di questo processo di standardizzazione?
Certo, assolutamente, ci sono già appunto delle, è già previsto che uno inserisca o rivolga un determinato algoritmo incarnato da una macchina, da quant'altro, i suoi problemi, i suoi disturbi, che sono appunto, in questo caso parliamo dei disturbi profondi della psiche, quindi come si fa a far curare una persona con depressione, con ansia, che quindi con tutta una storia di vissuto, a farlo curare da una macchina, alla quale dici quali sono i tuoi sintomi, l'insonnia, l'ansia, eccetera, e la macchina ti butta fuori nel risponso e ti dice quali psicofarmaci devi assumere per contrastare depressione, ansia e quant'altro. Quindi anche questo è veramente una spaventosa prospettiva di disumanizzazione della cura, e anche qui credo che psicologi, psicanalisti, psicoterapeuti dovrebbero molto preoccuparsi del fatto di essere poi magari soppiantati da macchine che provvedono a tutto. E poi,
però scusami, in questo caso, oltre a una medicalizzazione eccessiva, non si va anche più che in altri campi a ledere, a tagliare il rapporto di relazione? Perché nel momento in cui un paziente con alcuni sintomi, con alcune problematiche, dovesse avere semplicemente bisogno di una terapia basata sull'ascolto, sull'analisi, sulla psicanalisi o sulla psicoterapia, quindi non necessariamente sui farmaci, quindi sugli psicofarmaci, si dovesse invece trovare a relazionarsi con l'oracolo IA, con uno schermo che lo analizza, tra l'altro tu nel libro parli anche di algoritmi che vanno ad analizzare i post sui social, in base a come uno scrive un post, emettono, no, la sentenza, il verdetto sulla determinata patologia e magari sulla cura che dovrebbe seguire. Non ritrovi anche che ci sia proprio la volontà di andare a distruggere proprio la relazione umana, che è una delle cose più importanti che alla fine l'essere umano ha e che dovrebbe ben preservare, e lo abbiamo visto soprattutto con la pandemia, tra lockdown, distanziamenti sociali e terrorismo mediatico?
Certo, e da questo punto di vista, allora, è vero che l'intelligenza artificiale, se intelligenza non è, è sicuramente artificiale, quindi si arriva ad una trasformazione in senso proprio artificiale, che vuol dire anche finto, perché l'imitazione non è mai la realtà, di processi di relazione. La relazione è assolutamente fondamentale nella cura. E vorrei anche sottolineare che nelle ricerche che ho fatto per arrivare a produrre questo libro, sono rimasto molto colpito anche dal fatto che sono ormai pronte eseguiti dei programmi di IA, ad esempio per le necessità spirituali. Perché appunto, come dicevamo prima, qui è semplicemente una metodologia per soddisfare i bisogni, però di tutti i tipi, anche il bisogno spirituale. Ci sono questi robot, perché poi vabbè, anche qui dovremmo parlarne a lungo, è nato tutto, come dire, le prime applicazioni di IA erano anche i robot, poi sono diventati gli androidi, poi c'è sempre evolvendo sempre nella direzione della artificialità e di limitazione sempre più simile, no, all'uomo, quindi dai primi robot come quelli che descriveva Asimov agli attuali androidi. Ma ripeto, ci sono robot che fanno pregare, no? Quindi se uno ha un'esigenza spirituale, robot che ti fanno anche una sorta di catechismo, ti spiegano, se tu hai delle domande, ma cosa dice il Vangelo, quello te lo risponde, se dice preghiamo insieme, preghiamo. Ecco, quindi anche questo è il cercare, l'obiettivo è cercare di fare a meno della relazione, il allontanarsi sempre dalla relazione. Si stanno anche pensando a una sorta di robot di compagnia. Una persona è sola, diciamo, pensiamo soprattutto agli anziani, no? E non hanno magari appunto i nipoti che vengono a trovarli, magari non hanno più nemmeno il cagnolino o il gatto con cui parlare, non c'è problema. Il robottino, il robot per tenere compagnia, tra l'altro anche qua, pensate, probabilmente andranno a scomparire quelle figure che ci sono attualmente, che sono le badanti. I badanti verranno sostituiti dai robot, dagli androidi, ma non sto parlando di fantascienza, cioè è già qui questa ipotesi. Quindi avere in casa qualcuno non solo per farti i mestieri, che va bene, no? Ma anche proprio qualcuno con cui parlare, ecco qui che appunto, magari persone sole, anziane, eccetera, sole rimarranno e avranno semplicemente questo interlocutore artificiale che non prova sentimenti, che non può essere empatico, ma magari ti analizza quello che dici e dice, questo vecchietto rischia magari appunto dall'analisi anche proprio dei contenuti, no? Prima tu dicevi, valutano, no? Processano i dati di quello che uno dice anche su Facebook, sui social, eccetera, e quindi magari anche questo tipo di programmi valuteranno quello che dice il nonnino, diranno qui è un po' troppo depresso, c'è il rischio suicidario del 27%, allora magari gli do una comunicazione più assertiva per tranquillizzarlo, eccetera. Però appunto l'IA va verso la disintegrazione della relazione, non ci sarà più bisogno di relazione, ci saranno dei sistemi pronti a soddisfare richieste, a dare risposte a domande, risposte come dire appunto programmate, ma non a interagire, non a relazionarsi con l'umano.
Grazie Paolo, grazie di tutto per essere stato con me. Ricordo il tuo libro Imperativo Tecnologico, edito proprio da Idrovolante Edizione. Grazie per questa intervista.
Grazie a voi.
Spero di rivederti presto sempre qua su Visione TV. Grazie a tutti voi per essere stati con noi qua su Visione TV. Vi ricordo che potete andare sul sito di Visione TV per continuare a sostenere l'informazione libera e indipendente e andare anche sul sito di Visione Editore per invece acquistare il nostro mensile Visione, un altro sguardo sul mondo. Il numero di aprile è questo che vedete proprio qua, contro natura, dedicato al controverso tema dell'ideologia gender. Tra l'altro Paolo ha proprio condiviso i suoi contributi su questo e anche su altri numeri precedenti. Quindi vi ringrazio, grazie per essere stati con noi e ci vediamo sempre qua su Visione TV.